Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, ecco della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre casse, nei vostri cuori. Stiamo leggendo, ecco, le conferenze di San Massimiliano, di Casa Mariana Editrice, nel 2014, traduzione dell'originale polacco, ecco, da parte delle suore francescane dell'Immacolata. E dunque, ecco, siamo. Leggiamo oggi la conferenza 302, pagina 542 di questo testo. Siamo alla fine del testo, praticamente sono le ultime conferenze. Questa è del 10 novembre 1940. Ecco. E quindi essere veramente utili. Talvolta i frati si chiedono se lo spirito del Nepokalanov sia migliore adesso o prima della guerra. Che domanda, vedete? Perché con la guerra sembra che finisca tutto, no? Che il male trionfi, che l'odio trionfi, quindi l'Immacolata sembra aver perso la sua battaglia, veramente la guerra più orribile che c'è stata, fino adesso almeno, è la seconda guerra mondiale, dove veramente tanta gente ammazzava senza ritegno, anche i civili ne sono andati di mezzo, si sparava anche sui civili, insomma, è stata una guerra come quelle tradizionali. Fino alla prima guerra mondiale, beh, le guerre erano riservate ai campi di battaglia e i militari si ammazzavano tra di loro. Era sempre una cosa drammatica, una cosa spaventosa. Certo, la guerra è sempre una sconfitta, come hanno detto molti papi, ecco. Però almeno, insomma, i civili non erano interessati. Invece, con la seconda guerra mondiale si bombardavano intere città, non si guardava in faccia a nessuno. Se uno era civile o militare, se le strutture erano civili o militari, no, non c'era nessun ritegno, proprio. Si vedeva una perdita totale della morale, no? Dell'etica anche bellica, no? Non c'era più. E quindi sembrava la sconfitta del piano di Dio, del Vangelo, e quindi anche della Madonna, per cui ecco, San Massimiliano ha dato la vita. Allora, diciamo, siamo migliori prima o con la guerra? È difficile rispondere, e per farlo è necessario confrontare le circostanze. Sì, può darsi che prima della guerra c'erano condizioni favorevoli, c'era una certa pace, almeno un certo rispetto tra le nazioni, non si ammazzava così senza motivo, come durante la guerra non si portava prigioniero nessuno, ecco, non si derubava chi aveva lavorato. Che aveva lavorato la terra col proprio sudore, e invece con la guerra tutto cambia, no? Vengono confiscati i beni senza nessun motivo ai lavoratori, no? E vengono mandati a morire persone anche giovani, così, senza nessun motivo, al fronte. Ecco, vengono distrutte le famiglie, le donne stuprate. Pare che, insomma, lì nella zona di Cassino, dove ci fu la liberazione, cosiddetta liberazione dai nazisti, ma interi paesi, insomma, subirono questa vessazione diabolica, no? Ecco, della violenza carnale da parte dei liberatori. Purtroppo sono i drammi, le tragedie che porta con sé la guerra, porta all'abbruttimento totale, non solo la violenza fisica, la violenza, ecco, perché si distrugge tutto, ma anche la violenza, perché cadono tutti i costumi etici. Ecco, non c'è proprio più niente. L'uomo è diventato meno di un animale. Gli animali più o meno si rispettano, insomma, no? Invece con la guerra l'uomo non rispetta più niente. Gli istinti più bassi vengono fuori, e non solo gli istinti, ma proprio l'attenzione verso il male, il desiderio del male, il male in sé, no? Ecco, il male come se fosse un valore, no? Ecco, che devo ammazzare, rubare, stuprare, no? Non è che ho bisogno di queste cose per vivere. Si fa perché l'uomo è in degrado totale, no? Perde la sua vocazione umana. Ecco, e quindi si vive meglio dopo la guerra. Beh, durante la guerra certo non si vive bene. Però, ecco, forse ci vuole più spirito religioso, fa notare San Massimiliano. Ci vuole più spirito per reagire a questa debacle dell'umanità. Bisogna essere più santi. Ecco, Santa Teresina dice che gli uomini si ingannano quando si giudicano a vicenda. Perfino coloro che hanno il dovere di dare il proprio parere sugli altri possono sbagliarsi. Ecco, quindi è una domanda un po' di lana caprina, ma siamo meglio prima o dopo la guerra? Prima o durante la guerra? Certo, materialmente stiamo meglio prima, però spiritualmente forse è un'occasione proprio per vivere l'eroismo della fede, per vivere, ecco, un bene assoluto. Ecco, San Massimiliano proprio colse l'occasione per dare la sua vita. Probabilmente l'aveva sempre desiderato, no? Come tanti santi nascono con il desiderio del martirio. Pensiamo, non so, a San Francesco, beh, lui ci è diventato un po' santo, però quando ha abbracciato la sua vocazione di religioso, di frate, di consacrato del Signore, non voleva fare altro che dare la vita come Cristo. Voleva morire martire, ma non per essere lodato da qualcuno, assolutamente no, ma perché voleva seguire Gesù fino in fondo sulla via della croce. E poi il Signore l'ha gratificato in questo suo desiderio dandogli le stigmate. Però lui inizialmente aveva capito che doveva veramente sacrificarsi completamente sulla via del Calvario, dando la vita, morendo per Cristo. E così quando vede i primi frati minori che in Marocco sono uccisi, ne è contento, ne è felice, ma non perché siano uccisi in sé, ecco, ma perché hanno veramente dato la vita a Cristo, hanno seguito Cristo fino alla morte. Questa è la vocazione francescana, ecco, e questa è la vocazione cristiana, la più alta che esista, come quella dei martiri antichi, che erano contenti di salire sul patibolo, di essere bruciati vivi, di essere decapitati. Siamo a San Policarpo, quando gli obbligano il prefetto romano a rinunciare alla fede, lui aveva 84 anni, dice: ma voi siete pazzi, io per 84 anni ho servito il Signore e ne ho avuto solo grazie e benedizioni, solo bene, perché lo devo rinnegare quasi al punto della mia morte a 84 anni? Questo sarebbe da folli, no? Giudicatelo voi, non posso rinnegare chi mi ha fatto solo del bene, chi mi ha amato ha dato se stesso per me, no? Ecco, e San Paolo quando scrive della sua morte, ecco, è tempo di sciogliere le vele, dice, scrive così, no? Beh, quindi è una cosa bella, perché sciogliere le vele significa ormai veleggiare verso il mare aperto, verso l'alto cabotaggio, verso, ecco, luoghi inesplorati. Quindi quello gli piaceva, sciogliamo le vele, ecco, non sono più legato a questa terra, ormai sciolgo, vado libero verso il Signore, no? Ecco, quindi lui interpreta così la morte, come uno sciogliere le vele della nave che finalmente è libera di prendere tutto il vento in poppa e quindi viaggiare più velocemente possibile. Come dice, metto la quarta, metto la quinta, ecco, quando muoio io non è che mi fermo, metto la quinta, ecco, quindi vado ancora più veloce di quando ero vivo. Quindi questa è l'interpretazione corretta, no? Della morte, non la visione lamentosa che hanno i poeti pagani, che è la morte, che dramma, che tragedia, la morte come la visione, vedeva Leopardi, l'oblio assoluto, no? È fosco, i sepolcri di soffoscolo, no? È il sonno della morte che è duro, ma insomma, questi non vedono niente, no? Perché non hanno la fede, ovviamente, no? E allora, ecco, la guerra dà un'occasione in più per santificarsi. Ognuno può dire di se stesso di essere migliore adesso, ordinariamente nessuno lo può dire, nessuno può essere sicuro, come quando chiesero in carcere, ecco, l'Inquisizione francese, non quella del Papa, chiese a Santa Giovanna d'Arc: ma lei crede di essere santa, di essere in grazia di Dio? E dice: beh, io vorrei tanto esserci. Beh, se non ci sto, il Signore mi ci metta. Io non lo posso sapere se sono perfettamente in grazia, così, secondo il disegno di Dio. Però lo spero, lo desidero, mi piacerebbe esserci, e se non ci sto, il Signore mi ci metta. Una risposta perfetta, no? Ecco, quella è la stessa che dà qui San Massimiliano. E chi è che è migliore? Chi può sapere di essere meglio adesso oppure no? O di essere in stato di grazia? Noi lo imploriamo questo dal Signore: mettici in grazia di Dio, ma soltanto Dio lo sa. Quindi dobbiamo concludere che non sappiamo se adesso siamo migliori o peggiori. E certo, San Francesco, una volta bastonato dai briganti, si mise a pregare lì a Santa Maria degli Angeli, si sentiva talmente elevato in Dio, talmente entusiasta della sua chiamata nel Signore, che proprio quasi era certo di essere in grazia, in stato di grazia. Per questo con i fratelli, gli altri fratelli, si rallegrava della chiamata del Signore, del dono che gli aveva fatto nella preghiera, del dono dell'Eucarestia che era contenuta nelle loro chiese. Chi ama veramente l'Immacolata è in stato di grazia. L'amiamo? Ecco, questo è un discernimento che possiamo fare. Gli vogliamo bene all'Immacolata? Vogliamo non offenderla mai? Vogliamo fare sempre quello che ci chiede? Vogliamo essere suoi in tutto ciò che facciamo? Ecco, e allora siamo in stato di grazia. Ecco, San Massimiliano arriva a dire questo. La cartina di tornasole, il metro per giudicare il tuo stato di grazia è amare l'Immacolato. Amare l'Immacolata sembra un criterio un po' oggi, figuriamoci, in tempi ecumenici si offendono i protestanti, cioè allora noi non siamo in stato di grazia. Bisogna dire che il protestante che non ama la Madonna, anzi la considera una poveretta, no? Pure una peccatrice addirittura, si è arrivato a dire pure questo, una qualsiasi, siamo una donna, certi film che si fanno su Gesù bambino, no? Ecco, sul Natale, la Madonna arriva a dire, questi film che fanno poi tutti i protestanti, insomma i calvinisti, i padroni dell'industria televisiva di Hollywood, no? Ma io sono una donna qualsiasi, io sono una donna come le altre, su via. Beh, su via, veramente, per partorire Dio non credo che si possa essere, anche volendo, come gli altri. Quanto maggiore è l'amore, tanto è più grande la probabilità di essere in grazia. Ecco, anche qui è possibilista, no? San Massimiliano. Però, se tu l'ami tanto, faresti tutto, ti butteresti pure nel fuoco per l'Immacolata, faresti qualsiasi cosa per lei. E se tu facessi questo, allora puoi essere abbastanza sicuro, non al 100%, non al 1000 per 1000, però puoi essere abbastanza sicuro di essere stato di grazia. Se questo amore si realizza a proprie spese, la probabilità è ancora più grande. L'amore non va all'inferno, ecco. In quanto l'amore così è statico, che vabbè, il Signore ti rapisce e tu vivi in questo amore, come i bambini di Fatima che videro la Madonna e camminavano a 2 metri da terra, dice, anche 2 o 3 giorni dopo averla vista, pensavano sempre solo a quella visione, vivevano in quella visione, non gli interessava più niente di niente, pure se l'avessero ammazzata non gli interessava niente, no? Però questo era un amore che avevano ricevuto. Qui dice San Massimiliano una cosa molto importante: se questo amore si realizza a proprie spese, se cioè io devo soffrire per questo, ecco, l'amore vero dei bambini di Fatima non fu tanto la visione della Madonna, quella fu una grazia specialissima, certo riservata a pochi, ma l'amore vero si misurò nel momento in cui loro soffrirono per la Madonna, in cui loro offrirono i loro sacrifici, le incomprensioni, le battiture dei genitori, il rifiuto del vescovo di accoglierli, di ascoltarli, del sacerdote, ecco, che era il loro parroco, di credergli, ecco, tutte queste umiliazioni, no? Queste dimostrarono il vero amore alla Madonna, perché nonostante tutto perseverarono nella fedeltà alla Madonna. I genitori addirittura volevano impedirgli di andare alla cova dei Ria, e ci andavano lo stesso, perché è per la Madonna, anche dietro le riprensioni, alle volte le battiture, le botte dei genitori. E quando Urem, addirittura il sindaco di Urem, minacciò di buttarli nell'olio bollente se non avessero rivelato i segreti della Madonna, e loro prontissimi, bene, ci facciamo buttare nell'olio bollente ma non riveliamo i segreti. Che eroismo, erano prontissimi, non indietreggiavano di un millimetro. Questo è l'amore eroico, l'amore offerto con dolore, con sacrificio, addirittura della propria vita. Erano all'altezza dei martiri francescani, proprio lì vicino. Infatti i martiri furono giustiziati a Teuda, no? In Marocco, però passarono per il Portogallo, si imbarcarono da lì, questo spirito di martirio era arrivato pure ai bambini di Fatima, erano pronti a morire per amore dell'Immacolata. Ecco qui dice, più grande il disprezzo di sé, più grande, ecco, l'anima è in stato di grazia, più di più ancora l'anima è in stato di grazia. Se quest'amore si realizza proprio spesso, se tu ti offri a Dio per amore. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo la conferenza 302 di San Massimiliano, ecco, in epoca l'anno, domenica 10 novembre, ecco, siamo quasi alla vigilia della sua cattura, ecco, e quindi prepara San Massimiliano i suoi frati alle cose più grandi, più dolorose, di oltraggio a Dio, no? E di mancanza di carità. Siamo in piena guerra, già la Polonia è invasa, già è caduta sotto il doppio colpo sia dei nazisti, ecco, a Occidente, sia dei sovietici a Oriente, spaccata in due la Polonia, occupata per il patto Molotov-Ribbentrop, quindi è spartita in due tutta, abolita nella sua indipendenza. Però ecco, San Massimiliano ha fede nell'Immacolata, chiama veramente l'Immacolata, è in stato di grazia. E più ci sono le prove, quindi anche questa dell'invasione, dell'impedimento di fare un certo tipo di apostolato, quello della stampa, ecco perché San Massimiliano fu deportato, era considerato un sovversivo, faceva una stampa libera, si può dire, non soggetta al regime nazista, ma se fossero arrivati i sovietici lo stesso, avrebbero condannato per lo stesso motivo, anziché nel campo di sterminio di Auschwitz, l'avrebbero portata in qualche gulag, magari nelle isole Soloviechkin, ecco, dove già c'erano tanti gulag. Ecco, ha cominciato prima Stalin a costruire gulag di Hitler, di quelli che ha costruito Hitler, i campi di sterminio. Hitler dal 33-34, invece Stalin sin da subito, dal suo insediamento, negli anni 20, cominciò a fare questi campi di sterminio forzato, che sono i gulag, no? Ecco. E quindi non è che uno era migliore dell'altro, tutti i dittatori, si sa, hanno il culto di se stessi, quindi sia che siano comunisti, sia che siano nazisti, ma sono identici, diciamo, nello spirito, nell'animo, nel cuore e poi anche nel corpo, hanno una morte dolorosa e violenta tutti quanti. Stalin fu abbandonato purtroppo a se stesso, quando ebbe un ictus, no? Si soccorreva subito, poteva forse riprendersi, invece è stato 2 giorni steso sul pavimento, per terra, ecco, senza che nessuno potesse soccorrerlo, perché lui stesso aveva impedito a chiunque, senza il suo permesso, di entrare nella sua camera. Quindi le guardie stavano lì, aspettando che lui cambiasse l'ordine, si era sentito male, nessuno per il suo ordine poteva soccorrerlo. Quasi la eterogenesi dei fini. di un dittatore. I dittatori finiscono tutti male, no? Finiscono o morte violenta, o morti ammazzati, o morti suicidi come Hitler. Ecco, ma più o meno fanno tutti la stessa fine, no? Una fine in disgrazia di Dio. Però noi non dobbiamo preoccuparci di questo, no? Se c'è il dittatore, se non c'è, è importante lo stato di grazia, e si può crescere addirittura lo stato di grazia con la prova. Ecco, l'amore non va all'inferno, l'amore non va, che frase scultoria, di San Massimo. Inferno ci va chi è senza amore, ecco, il dittatore ci va, è il caporione che ammazza gli altri pur di elevare se stesso al di sopra di ogni cosa, come fecero Hitler e Stalin, certamente questi vanno all'inferno. Ma chi ama invece, chi perdona, chi sopporta le ingiurie, anche fisiche, mentali, spirituali, di quelli che fanno queste cose, si salva. Quanto più grande il disprezzo di sé, tanto più è il segno che l'anima è in stato di grazia. Ecco questo pure, no? Ecco, un altro segno dello stato di grazia è il disprezzo di se stessi. Cioè, devo far conto del mio onore, ecco, del fatto che io faccio tante cose, che sono bravo, non so, che gli altri mi stimino, che guadagno molto, non lo so, ecco. Il disprezzo di sé, io merito l'umiliazione, merito, ecco, che gli altri mi maltrattino, ecco, segno che l'anima è stato di grazia. San Felicità da Cantalice, quando il superiore lo rimproverava per qualche cosa anche che non aveva fatto, ecco, era contento, lo ringraziava, baciava per terra, ringraziava Dio, ecco. Quando un cavaliere lo buttò per terra in mezzo al fango col suo cavallo, non facendo conto della sua età avanzata, era anziano, insomma, no? E quindi non poteva sorreggersi da solo, ecco, portava il bastone, fu buttato nel fango con tanta insolenza, e lui ringraziò quel cavaliere, lo ringraziò perché l'aveva umiliato, Stesso San Massimiliano, ecco, quando fu colpito dalle guardie naziste sul treno, la tradotta che lo portava ad Auschwitz, ecco, colpito ripetutamente in volto, con pugni sulla faccia, perché era un religioso, perché portava l'abito francescano, perché portava il crocifisso appeso alla corda, e lui ringraziava Dio, Dio ti benedica. Ecco, queste sono le caramelle dell'Immacolata. Questi sono i segni della benevolenza, dell'Immacolata. Ecco l'anima in grazia, non si arrabbia, vedete? Non va su tutte le furie per l'umiliazione ricevuta. Ecco, ringrazia Dio per quello che riceve, ringrazia Dio per tutto. La severità nei propri confronti e l'indulgenza nei confronti degli altri, soprattutto se ci hanno offesi, è segno che la grazia opera nell'anima. Ecco, ringraziate, certo, non bisogna essere sdolcinati, grazie, no? Far finta di sentimenti che non abbiamo, però perdonare, sì, insomma, non dare confidenza, però non serbare rancore, ecco, questo è un segno della grazia di Dio, ecco. Quindi primo è l'amore all'Immacolata, e l'Immacolata ha amato l'umiliazione, amato che Gesù venisse distrutto, ucciso, perché sapeva che quello era la via che conduceva al Padre, quella era la via della redenzione dell'umanità, come il sacrificio di Isacco, no? La Madonna conosce la Bibbia, conosce bene che il sacrificio di Isacco, la legatura di Isacco, ecco, sulla pira che doveva consumare al fuoco il sacrificio per il Signore, era giusta, era santa, quella pira è il legno della croce su cui Gesù è immolato, sacrificato, ucciso per amore di Dio Padre, per l'espiazione dei nostri peccati, per giungere alla vita eterna, farci giungere alla vita eterna. Quindi La Madonna sa tutto questo e offre a Dio questo sacrificio immenso. Dovremmo fare noi ogni volta che Gesù si sacrifica sulla croce per noi, quando celebriamo l'Eucaristia, è Gesù che celebra, è Gesù quindi che si immola, è Gesù che muore, che sanguina, è coperto di sangue sempre, di nuovo, con tutte le sue piaghe aperte, lì nella messa fa questo e noi dovremmo somigliare alla Madonna unendoci al suo sacrificio, unendoci alla sua morte, annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione, lo diciamo pure ma non è che ci crediamo tanto, no? Lo diciamo tanto così per dire, perché c'è scritto sul foglietto della messa, c'è scritto nel rituale della messa, ma annunciare significa che noi viviamo la morte di Cristo, ci uniamo alla sua morte, vogliamo morire con lui, se con lui moriamo, con lui anche regneremo. Ecco come si dice San Paolo, no? Quindi partecipiamo di questa morte, come fece l'Immacolata, ai piedi della croce, desiderando la morte di Gesù, ma anche la nostra unione con la sua morte, quindi sacrificandoci, offrendo qualcosa al Signore. Elisabetta della Trinità lo diceva chiaramente nei suoi scritti, no? All'ode della tua gloria, diceva, no? Che il vero religioso, se partecipa alla messa tutti i giorni, qualcosa deve offrire, perché è un sacrificio troppo grande, no? Un dono troppo immenso, quello di Gesù, per noi, quindi dobbiamo partecipare in qualche modo alla sua passione. Lei ci partecipò proprio con una malattia terribile, no? Ecco, che la privava anche del mangiare, proprio di mangiare qualsiasi cosa, morì praticamente di inedia, no? Ecco perché la malattia che aveva la costringeva a questo, eppure ringraziava Dio, era allegra, era contenta di questo, di morire per Gesù, insieme a Gesù, quindi di partecipare alla Santa Messa con questo sacrificio, con il sacrificio divino, che, di cui lei partecipava per l'amore di Gesù. No. Noi invece siamo comodi, vogliamo tutte le nostre comodità, tutti i nostri diritti, partecipare alla messa, magari c'è chi mangia pure le caramelle durante la messa, perché c'è un po' di reucedine, c'è un po' di salivazione, non so quali problemi abbia uno che si mette a mangiare le caramelle durante la messa, chissà, è un fatto solo nervoso, come chi fuma le sigarette, insomma, no, ma strano che si fuma in chiesa. Non capiamo il sacrificio redentore di Gesù, lui che sta morendo, appeso alla croce, non ha nessuna consolazione, non ha nessun vantaggio da quel morire, eppure lo fa. Muore per noi, si offre per noi, si sacrifica per noi, vuole donare la sua vita integralmente per noi. Ecco, e allora noi dovremmo partecipare in qualche modo a questo dono infinito che lui fa. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, cioè siamo pronti a morire per te, Signore. Siamo pronti a risorgere con te, Signore, in attesa che tu venga e ci accolga e ci riconosca come tuoi. Un'altra domanda è: che cosa pensano di noi gli altri ora? E che cosa penseranno dopo la guerra? E cosa pensano di noi gli altri ora? E cosa pensano dopo la guerra? Ecco, veramente qui siamo a un livello un po' epidermico, no? Ecco, i frati pensavano di essere giudicati male, ecco, prima della guerra forse perché non facevano abbastanza e durante la guerra perché magari, che ne so, scappavano, si rilassavano, non facevano più tutte quelle pratiche che facevano prima. Un proverbio dice che non è ancora nato un tale che possa accontentare tutti, cioè sembra Massimiliano sta facendo capire, ma noi non ci dobbiamo preoccupare di quello che pensa la gente. No, non esiste un tale che possa accontentare tutti. Qualcuno sarà sempre scontento, qualcun altro sarà contento, qualcuno ti apprezza, qualcuno no, ma pure per Gesù fu così. Anzi, forse la maggior parte sobillati dai capi del popolo, certamente, e non apprezzò Gesù, no? Non lo apprezzarono per niente, crocifiggilo, ebbe tutti contro nell'ultimo momento sublime supremo della sua vita, in cui veramente realizzò il sacrificio redentore, realizzò la nuova alleanza nel suo sangue, non più con il sangue dei tori, dei vitelli sacrificati nel tempio, ma nel suo proprio sangue, e nessuno capì, no, a parte qualcuno, qualche eletto come la Madonna, Maria di Magdala, Maria di Cleofa, Maria Salome, Maria di Giacomo, ecco, queste Marie, tutte Marie si chiamavano, ecco, forse proprio perché discepole della Madonna erano chiamate con lo stesso nome. Ecco, e stavano lì sotto la croce, soffrendo con Gesù, ma poi gli altri non capivano nulla, neanche i discepoli, neanche Giovanni probabilmente, anche se stava lì sotto la croce, ma ci stava solo perché conosceva il sommo sacerdote e perché c'era Maria con sé, ecco, quindi aveva questi due, uno un elemento di comodo, ecco, giuridico. L'amicizia con il capo supremo del Sinedrio, e l'altro è spirituale, perché c'era la Madonna che probabilmente sosteneva la sua poca fede e quindi lo faceva anche stare, resistere ai piedi della croce. Ecco, non è Giovanni che sostiene la Madonna come si vede in tanti dipinti, no? Ecco, anche medievali, che Giovanni sostiene la Madonna che sta soffrendo, che sviene, no? Ma è il contrario, la Madonna è la roccia su cui si fonda la fede di Giovanni, se no non avrebbe potuto stare lì ad assistere alla morte di Gesù, sarebbe svenuto, sarebbe scappato come tutti gli altri, non era migliore degli altri, anche se era il discepolo prediletto, il discepolo che Gesù amava, ma senza la Madonna tutte queste grazie si sarebbero perse. Quindi ecco, non dobbiamo pensare cosa pensano di noi la gente, prima, dopo la guerra, non è possibile accontentare tutti. Gli uomini sbagliano e se tutti ci condannassero, l'Immacolata fosse contenta di noi, andrebbe così, andrebbe bene, basta che la Madonna sia con noi, gli altri non ci interessa, dovrebbe essere così anche per noi, cari fratelli. Sospendiamo un po', ecco, la nostra conversazione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 302 di San Massimiliano, ecco, essere veramente utili all'Immacolata. Ecco, l'unica cosa che desidera San Massimiliano dai suoi fratelli, dai suoi frati, è che piacciono all'Immacolata. Essere in grazia di Dio significa disprezzare se stessi, amare l'umiliazione, anche quelle che il mondo ci dà e che noi non faremo volentieri a meno, e ci capitano nella vita, che ci capitano nell'esperienza anche religiosa, anche quotidiana della vita comune, no? Nella vita familiare, ecco, ci possono sempre essere umiliazioni che ci distruggono interiormente, che non ci fanno sentire grandi, non ci fanno sentire importanti. Certo, se insomma una persona proprio non ci sopporta per niente, vabbè, la evitiamo, facciamo un favore a lei e pure a noi, insomma, è così. Ecco, tutti sono contenti, insomma, facciamo anche un atto di carità verso questa povera persona. È come il demonio non può vedere Dio, anche se è creato da lui, è mantenuto in essere da lui, ecco, ha rinunciato per sempre alla grazia, alla comunione con lui, anche se da lui dipende in tutto, e vive questo stato di schizofrenia, di contraddizione eterna, perché lui l'ha scelto, gli piace così, e Dio non può fare nulla davanti a una volontà libera, espressa assolutamente in contrasto con il bene. Beh, la rispetta, e che deve fare Dio? Ecco. Non è che può cambiarlo per forza, se non vuole, vabbè, sta eternamente nella dannazione, nel rimorso, nella vergogna, ecco, nel pensiero superbo di essere qualcosa, mentre non è nulla, perché siamo qualcosa solo in Dio, non è che siamo bravi. Ecco, vedete, la vita moderna, la vita, ecco, sociale, liberale, no? Il libero pensiero, in fondo ha lo stesso orgoglio, no? La stessa superbia di Lucifero, perché vuole essere felice, contenta, sapiente, cognitiva, ecco, diciamo felice per conto suo, senza Dio, no? Dio non deve entrarci nella nostra libertà, è una disposizione soggettiva quella di amare Dio, quindi ognuno sceglie quello che gli pare, il Dio che gli pare, ecco, a seconda di come vuole, di come si sente, ecco, senza tener conto del Dio vero, del Dio unico, ecco, di quello che ti ha creato, ti ha fatto e ti ha costituito e ti dà tutte le possibilità che tu pensi di avere per conto tuo. In realtà sei uno che vive in contrasto con se stesso, uno schizofrenico, appunto, che rinuncia al bene che pure potrebbe possedere e non potrà mai possedere, cioè l'origine di ogni bene, che è Dio. Ecco, e infatti si vede la società va a rotoli, non ci sono più figli, né famiglie, né lavoro, né risorse, no? Né progetti, né industriali, né culturali, né civili. Perché? Perché non c'è più niente, insomma, se non c'è Dio, non c'è futuro nell'umanità, se non c'è Cristo, non c'è redenzione, non c'è salvezza, non c'è pace, non c'è amore, non c'è niente, ecco, solo un triste movimento senza scopo, senza fine. Anche il demone è molto mobile, si muove in continuazione, diviene in continuazione, infatti si cambia, si trasforma in continuazione, assume varie forme, però non è mai realizzato perché è sempre infelice, e l'unica sua felicità è quella di far diventare come sé gli uomini, che poi odierà eternamente se andranno a cadere nell'inferno insieme a lui. Ecco, l'unica cosa che ha, ecco, distruggere tutta la creazione, distruggere ogni uomo, far diventare ogni uomo un demonio, cioè un insoddisfatto, un irrealizzato, un uomo che non ha Dio, che non possiede il bene, che non possiede la verità, che non possiede nessuna giustizia, che non possiede nessuna verità. Questa è la soddisfazione, che poi non è una soddisfazione, è un accrescimento del proprio odio e quindi del proprio malessere. È come il drogato, no? Si droga sapendo che si fa male da solo, però lo fa lo stesso perché pensa che quello è il bene è farsi del male, così fa del male continuamente a sé e anche a tutti quelli che gli stanno intorno, e non conosce altro. Ecco, ma noi vogliamo essere dell'Immacolata, e anche se solo all'Immacolata piacciamo, ecco, anche se non piacciamo a nessuno se non all'Immacolata, questo va bene, ecco, questo vi deve contentare, dice San Massimiliano. Una sola domanda quindi dobbiamo farci in ogni momento della vita, ogni giorno della vita, ecco, ogni momento della nostra esistenza: facciamo contenta l'Immacolata? l'Immacolata è contenta di noi. Quindi questo è il problema della vita, no? Se piacciamo all'Immacolata, certo, se uno neanche crede all'Immacolata o che l'Immacolata sia Immacolata, che non crede alla mediazione di Maria, è poveraccio, e seguirà piano piano i suoi istinti fino a che non troverà qualcosa, speriamo che trovi qualcosa, come fanno oggi tanti uomini anche di chiesa, no? Però l'Immacolata è il vertice dell'assoluto, della perfezione sulla terra, è lo Spirito Santo in terra, incarnato, come dice in un'altra conferenza San Massimiliano, che se non piace allo Spirito che fai? Pecchi contro lo Spirito, e vivi nella contraddizione eterna. Ma che cosa le piace? Ecco, quando abbiamo deciso di piacere all'Immacolata, dobbiamo anche chiederci che cosa le piace? E quello che le piace in pratica, come si fa? Ecco, una volta che abbiamo capito che ciò che le piace è la verità e il bene, che cosa le piace e come si fa quello che le piace? Ecco, queste tre domande ci dobbiamo fare quando siamo approdati all'Immacolata. Bene, è già un primo passo. Poi il secondo, che cosa vuole e come lo vuole? Possiamo dire che si presenta in tutto ciò che non dipende dalla nostra volontà. E anche se provenisse dal demonio, da persone malvagie, è sicuramente volontà di Dio. Possiamo dire che si presenta in tutto ciò che non dipende dalla nostra volontà. Ecco, pensate un po', che filosofia che ha San Massimiliano. Ecco, quello che a te non capita, che hai previsto, ecco, che non dipende da te, sicuramente è dell'Immacolata, dice San Massimiliano. Pensate un po', ecco, quindi le contraddizioni, no? Ecco, l'aumento di sofferenza, di impegno, ecco. Beh, dipende da lei. Ecco, anche se provenisse dal demonio o da persone sicuramente malvagie. Ma pensiamo un po', ecco, che tipo di filosofia ha San Massimiliano? Che tipo di mistica? Beh, il nazismo è una cosa del demonio, però lui dice, se la Madonna lo ha permesso, se la Madonna ha permesso che mi schiacciasse, che mi portasse ad Auschwitz, bene, quella è la volontà dell'Immacolata, anche se è il demonio che fattivamente si occupa di questo. Ma del resto Gesù Cristo da chi è stato ucciso? Dal demonio, no? Che ha sobillato i capi dei sacerdoti, li ha posseduti, gli ha fatto rinnegare il figlio di Dio, li ha fatti bestemmiare, no? Li ha fatti uccidere il Dio vivente, come è descritto nella parabola dei vignaioli omicidi, al capitolo 21 di Marco, e negli altri sinottici paralleli. Dice che i vignaioli omicidi sanno benissimo che quello è il figlio, quindi prendiamolo, uccidiamolo e sarà nostra l'eredità. Ci prendiamo tutto ciò che è del figlio. Quindi conoscono il figlio di Dio, conoscono l'incarnazione, conoscono il verbo fatto carne che è venuto ad abitare in mezzo a noi e per questo lo vogliono uccidere e lo uccidono. Solo che poi il frutto sarà buono perché ovviamente da quella morte ci sarà la redenzione universale di tutti gli uomini. Ma loro, poveretti, se non si pentono, gli sarà tolta la vigna e sarà data ad altri. Se ci vogliono rientrare, devono passare sempre solo per il figlio di Dio che essi stessi hanno ucciso. E questo è il discorso proprio che fa San Pietro, quando nel giorno di Pentecoste, nel capitolo terzo degli Atti, comincia a uscire fuori dal secondo e terzo degli Atti, comincia a uscire fuori dal cenacolo e dice: voi abitanti di Gerusalemme, quel Gesù che voi avete ucciso, Dio l'ha costituito Signore Dio col fatto di risuscitarlo dai morti, voi l'avete ammazzato. Quindi pentitevi, fate penitenza, fatevi battezzare, pentitevi di questo peccato orribile e rientrate nella comunità dell'alleanza che è quella ormai di Gesù, perché il vecchio tempio non c'è più, non esiste più, esiste solo Gesù Cristo. Ecco, questo è il discorso che fa Pietro, no? Il giorno di Pentecoste, certamente sostenuto dalla forza dell'Immacolata, dalla mediazione di Maria. Infatti la Madonna che prega nel giorno di Pentecoste è unita in preghiera con tutti i 12 apostoli, no? Perché essi ricevano lo Spirito Santo. Lei non lo deve ricevere perché già ce l'ha, già è integrata completamente con lo Spirito Santo, tutto ciò che è, che fa, che dice e viene dallo Spirito Santo, non è opera sua, insomma non c'è più la Madonna, c'è lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo e la Madonna sono uno, no? Sono una cosa sola, ecco, sono un corpo e due anime, ecco, un corpo e due sostanze, sostanza umana di Maria, sostanza divina dello Spirito Santo. Ecco, due persone e due nature, dice San Massimiliano, due persone e due nature. Ecco, il Verbo di Dio è una persona e due nature, invece la Madonna e lo Spirito Santo sono due persone e due nature. Insieme, però strettamente, inscindibilmente uniti, ecco. E quindi il diavolo fa la volontà di Dio, ecco. E se il diavolo mi perseguita, vuol dire che va bene, l'Immacolata vuole così. Solo l'obbedienza religiosa ne dà la certezza, perciò non c'è da meravigliarsi se di solito su questo punto ci sono delle difficoltà. Solo l'obbedienza religiosa ne dà la certezza. Quindi io sono certo di fare la volontà di Dio se l'obbedienza me la dà, questa certezza. Ecco, se anche la malvagità che devo sopportare viene dalla Madonna. Ecco, cioè è permessa dalla Madonna, no? O anche persone malvagie, possedute dal maligno, ecco, se mi perseguitano per volontà di Dio, e se c'è l'obbedienza religiosa di fare questo, allora sono certo che è la Madonna che lo vuole. Perciò non c'è da meravigliarsi se di solito su questo punto ci sono delle difficoltà. Il diavolo infatti sa che questa è la materia più importante. Chi si indebolisce nella religiosità, si indebolisce nell'obbedienza e avrà difficoltà maggiori su questo punto. Ecco, l'obbedienza è tutto, no? Obbedienza religiosa, lo spirito dell'obbedienza, certo, non è l'obbedienza di spostare un oggetto da una parte all'altra, sì, anche quello certamente rientra nell'obbedienza se così è deciso, ma lo spirito dell'obbedienza, io voglio obbedire spiritualmente, voglio osservare spiritualmente la regola, dice San Francesco, io voglio osservarla spiritualmente, cioè nella sua sostanza, non negli ammennicoli, no? Voglio essere povero, distaccato dal denaro, voglio essere obbediente a Dio, alla superiore, no? Voglio essere, ecco, casto, certamente vivere una castità perfetta, più simile possibile a quella di Gesù, della Madonna. Ecco, se si indebolisce questo spirito, avrò difficoltà maggiori, perché comincerò a pensare come il mondo. Ah, ma io ho dei diritti, ah, ma io sto male, ah, ma io mi devo curare, ah, ma io non ce la faccio, ah, ma io non sono adatto a questo tipo di vita così elevata, a questa penitenza così forte, così dura, a questo silenzio, non sono abituato alla rinuncia religiosa, alla rinuncia al mondo, e allora piano piano l'anima si sfalda, no? Perde dei caposaldi importanti che sono di Cristo, appunto, l'obbedienza religiosa, ecco. Un'anima piena di cadute, ma che rimane obbediente, risorge. Posso fare delle cadute occasionali, sì, magari per la durezza di quello che mi avviene. Ecco, però se sono obbediente nello spirito, ecco, allora risorge l'anima. Alcuni si chiedono che cosa avverrà quando saremo di più. I professi devono ritornare per gli esercizi spirituali, non professi. Ecco, possono quanto i nuovi possono quindi non farlo, quanto i nuovi speranti non li posso accettare. Ecco, beh, certamente sono ancora anni di guerra, quindi aveva questo problema. Il numero degli anni di vita religiosa non ha alcuna importanza, non ha importanza neppure se sia guardiano, sacerdote o semplice fratello religioso. Per l'ordine più utile è colui che è più umile e chi possiede un amore più grande. Preghiamo affinché tutti possiamo essere veramente utili, utili nell'umiltà, utili nell'obbedienza, all'Immacolata, nella fede, all'Immacolata, nella preghiera, nell'accettazione di tutte le croci per l'Immacolata. Questa è la via della grazia e della santità. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio e buon mese di giugno con San Massimiliano.